le parabole dell'imminenza. La volta scorsa abbiamo parlato del ricco stolto e oggi parleremo del ladro, ce ne abbiamo diverse e andremo avanti per gradi. E... va bene, questa cosa che ripeteremo tutte le volte vuole significare che non ho sentito.
Si è spezzata la corda.
La corda la tiri e poi si spezza, cioè viene il momento in cui finisce il tempo, finisce la possibilità. Prima di procedere a qualcos'altro, vogliamo leggere Matteo 24 dal 37 al 46. 24 dal 37 al 46. Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figliuolo dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e la gente non si accorse di nulla finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così avverrà alla venuta del figliuolo dell'uomo. Allora due saranno nel campo, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino, l'una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. Ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte il ladro deve venire, veglierebbe e non lascerebbe scassinare la sua casa. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate il figliuolo dell'uomo verrà. Qual è mai il servo fedele e prudente che il padrone ha costituito sui domestici per dare loro il vitto a suo tempo? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà così occupato. Questa è una parabola particolare, la chiamiamo teologica, contestuale teologica, perché parla di temi teologici, il rapimento, l'escatologia, insomma, e poi contestuale perché è situata in un contesto, la parabola è proprio minima, ma è situata in un contesto che fa di contorno particolare. Normalmente non è così, le parabole sono racconti un po' più completi, ma con questo contesto Gesù insegna che il suo ritorno è sempre vicino. Bisogna tenersi pronti perché man mano che passa il tempo il suo ritorno è ancora più vicino. Quindi dobbiamo essere svegli, dobbiamo essere operosi, perché il ritorno del Signore Gesù verrà, e verrà all'improvviso, come dice appunto il versetto 42. Volevo vedere una cosa qui. Gesù sta parlando del rapimento e sta cercando di spiegare in che modo avverrà il rapimento. Noi abbiamo già fatto diversi incontri, diverse riflessioni sul rapimento, che praticamente è la prima fase del suo ritorno. E con questa parabola lui si serve di alcuni dettagli per farci comprendere che il rapimento avverrà in un modo molto particolare. Non è come pensavano, non è come pensano così i gruppi religiosi, ma non è neanche come pensavano i giudei al tempo della venuta del Messia. Loro pensavano che il Messia sarebbe venuto, avrebbe fatto il regno politico e amen. Invece non è così. Come avverrà il rapimento? Quello che avete visto poco fa è un esempio, come come dice il titolo di questa parabola, bisogna considerare i ladri. È strano che Gesù ci chieda di prendere in considerazione i ladri. Normalmente ci chiede di prendere in considerazione come modello le cose buone, ma un ladro, come si fa a prendere un ladro come figura di riferimento? Ma sì, come un ladro, perché bisogna considerare il modus operandi del ladro. Il ladro cosa fa? Il ladro aspetta che il padrone sia distratto. Io ho preso il treno per andare in Calabria qualche giorno fa e ogni tanto arriva sullo schermo e dice: fate attenzione ai vostri bagagli, non li lasciate mai, non li poggiate per terra e per distrarvi, perché proprio in quel secondo che voi vi state distraendo arriva una mano e lo porta via. È un battibaleno, non ti accorgi di niente. Tu vai per prendere la borsa e non c'è più la borsa, guardi in giro e dici: non c'è nessuno, è sparita come il ladro. A differenza di molte parabole, qui ci sono quattro punti di riferimento. La parabola è brevissima, però in realtà i punti di riferimento sono di più delle altre parabole. Infatti non è la lunghezza che conta. Quattro elementi, diciamo, portanti, basilari, sui quali rifletteremo. Il primo elemento sono i segni simili al diluvio. Abbiamo visto il versetto 37, come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del figlio dell'uomo. Quindi l'episodio di riferimento, in questo caso, Gesù lo prende addirittura dal diluvio, un tempo molto lontano, e dice che il rapimento, il mio ritorno, avverrà in un modo simile a quello. Quali sono i dettagli che lui vuole prendere in considerazione? Li troviamo tutti al versetto 38. Come nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e la gente non si accorse di nulla finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Quindi l'episodio del diluvio viene preso da Gesù Cristo come figura per farci comprendere il modo che in cui avverrà. Cosa succedeva a quel tempo? Succedeva che la gente era troppo occupata a mangiare, bere e divertirsi. La gente era così assorbita da mangiare, bere e divertirsi che non sentiva gli inviti di Dio tramite Noè di entrare nell'arca per salvarsi. Non prestava attenzione che Dio aveva già decretato un giudizio terribile durante il quale sarebbero morti tutti quelli che non sarebbero entrati nell'arca. La gente era troppo distratta, troppo occupata. E cosa dice Gesù Cristo? Dice che ad un certo punto è arrivato il diluvio, l'acqua è salita e la gente non si è accorto di nulla. Come si fa a non accorgersi che l'acqua sta salendo? Come si fa a non accorgerti di quello che sta accadendo intorno a te? Sì, succede, succede. Oggi ci sono persone che sono talmente assorbite, per fare un esempio banale, dai social, che loro sono così concentrati che in quel momento chiunque gli può rubare la casa, gli può rubare tutto. Avete sicuramente notato quante persone muoiono perché qualcuno che sta guidando un'auto, anziché pensare a guidare, sta leggendo, sta seguendo internet, sta rispondendo, è troppo concentrato su quello, non si accorge di quello che sta per accadere. Oggi noi parliamo, ma la gente non ascolta, o meglio, l'orecchio ce l'hanno, sentono, ma non ascoltano. Ho già spiegato un'altra volta la differenza che c'è tra sentire e ascoltare. Sentire vuol dire che da qua entra e da qua esce. Ascoltare vuol dire che da qua entra e scende nel cuore per essere messo in pratica, per essere valorizzato. Oggi viviamo i tempi del diluvio. La gente è distratta, la gente è assorbita. La gente non ne vuole sapere di Gesù Cristo. La gente è troppo occupata per altre cose, dice: con tutto quello che c'è da fare devo pensare a Gesù Cristo.
con tutto quello che c'è da fare devo pensare a leggere la Bibbia, ma il tempo è poco, io vado sempre di fretta. Sì, ma dove vai? Tu vai di fretta, ma te lo dico io dove vai di fretta: all'inferno. Vai di fretta all'inferno e neanche te ne accorgi. Il diluvio venne, portò via tutti quanti e di nulla si accorse la gente. Viviamo i tempi del diluvio in tutti i sensi. La gente cambia partner in men che non si dica. Se qualche tempo fa hai incontrato un tuo amico che era fidanzato con una donna e poi tu magari lo inviti, non ti aspettare che arrivi la stessa donna. Forse sarà accompagnato da un'altra donna, ha cambiato già partner. I matrimoni si sfasciano come se fossero cose da nulla. La gente già si sposa pensando forse a divorziarsi. Forse nel giorno delle nozze il marito ha già copiato un'altra e presto tradirà la moglie e se ne prenderà un'altra. Quindi matrimoni multipli, matrimoni che falliscono, figli che uccidono i genitori. Noi siamo già ai tempi del diluvio. Ci sono troppe somiglianze con il diluvio, perché la gente è distratta e come non si accorse di nulla a quel tempo, non si accorgerà di nulla neanche la prossima volta. Solo che ad un certo punto vedranno i vestiti, come si faceva vedere nel film. Dove sono le persone? Non ci siamo accorti di nulla. È stato così fulmineo che non ci sono accorti di nulla. E il secondo elemento importante è la separazione improvvisa e invisibile. Cioè due donne, dice Gesù, stanno lavorando insieme. Una viene presa e l'altra lasciata, e quella che viene lasciata non si accorge di nulla. Ad un certo punto non la vede più e basta. Sarà fulmineo, come il ladro quando svaligia la casa. Basterà un minuto, lui in un minuto farà tutto. E poi un quarto elemento di questo contesto parabolico è che comunque, dopo che il Signore Gesù Cristo ci prenderà, Lui ci premierà. Noi non mettiamo premio, a me parlo per me, io non credo di meritare nessun premio. Però la Bibbia dice che il Signore premierà quelli che sono stati fedeli, quelli che sono stati trovati occupati, operosi, quelli che hanno lavorato per il suo regno fedelmente, che magari si sono sacrificati, che magari sono stati uccisi, magari sono stati sputati, magari sono stati oltraggiati, calunniati, ma non importa, Lui li premierà. Allora cerchiamo di fermarci qualche momento per le riflessioni e ci leggiamo qualche versetto qui e lì. Allora, primo versetto, 1 Corinzi 15:51, poi un altro può leggere Giovanni 14:1-2 e un terzo il brano che abbiamo letto tante volte, magari lo rileggo io, di Prima Tessalonicesi. Allora via con il primo brano.
Ecco, io vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati.
Grazie Giovanni.
Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto, forse che io vado a preparare un luogo.
Se no ve l'avrei detto, io vado a preparare un luogo. Allora, Prima Tessalonicesi 4:13-18, lo leggo io. Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un ordine, con voce di arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Gesù tornerà, e tornerà in due momenti distinti. Il suo ritorno sarà diviso in due tempi. Il primo tempo è un tempo in cui tutti gli avvenimenti saranno invisibili agli occhi umani. Il secondo tempo sarà molto molto visibile. Il primo tempo è per noi, perché verrà a prenderci, come abbiamo visto nelle riflessioni sul ravvedimento, per sottrarci ai mali che devono venire. Verrà a ritirarci perché noi non abbiamo a subire il giudizio che lui manderà sul mondo incredulo, impenitente. Poi il secondo tempo saranno i suoi giudizi, la sua vendetta su tutti quelli che lo hanno rigettato. Un secondo punto importante che vogliamo considerare è che lui verrà di persona. Possiamo leggere Atti 1.1, per favore. Atti 1.1.
Nel mio primo libro, Teofilo.
No, capito, scusate, 1.11. C'è un errore.
Uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù, che vi è stato tolto e vi è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo.
Quindi Gesù verrà proprio lui personalmente. La stessa persona che gli apostoli hanno visto salire sarà la stessa persona che scenderà, che il mondo vedrà. Verrà di persona. Non manderà un rappresentante, come non mandò un suo rappresentante per compiere l'opera della salvezza, perché nessuno avrebbe potuto farlo tranne l'Eterno, il Santo. Così tornerà lui di persona, quindi verrà di persona. E questi simboli, che come abbiamo visto altre volte anche stamattina, celebriamo ogni domenica mattina, vogliono proprio ricordarci che lui tornerà, perché lui ci ha lasciato questi simboli dicendo: fate questo in attesa che io venga, finché egli venga. Quindi noi lo facciamo per ricordare quello che ha fatto, ma anche in attesa che lui venga, per ricordare che lui ha promesso che tornerà. E le promesse di Dio sono sì ed amen. Nessuna promessa cade a terra, nessuna promessa sarà inefficace, quindi tutte le sue promesse si adempiranno. E poi, come dicevo poco fa, Gesù verrà all'improvviso. All'improvviso significa, sarà un battibaleno. Matteo 24:44, leggiamo per favore, chi vuole leggerlo? 24:44.
Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate il Figlio dell'uomo verrà.
Nell'ora che non pensiamo, Gesù l'aveva detto, quanto quel giorno, quell'ora, io non ve la dico. Ho spiegato qualche altra volta che è stato proprio un'espressa volontà del Signore non far sapere all'umanità il giorno e l'ora, il momento, perché altrimenti tutti avrebbero fatto i mascalzoni, avrebbero tanto 5 minuti prima ci convertiamo tutti quanti. E no. Quindi i distratti non si accorgeranno di nulla, sarà fulmineo, sarà all'improvviso, come il lampo che esce dal ponente. Per vedere un lampo ti deve capitare proprio in quel momento che tu stai guardando, ma se tu sei distratto non fai in tempo, perché appena ti giri già è passato. Sarà fulmineo. Tra quelli che lui prenderà ci saranno i premiati e gli svergognati. Già ho ricordato questo dettaglio. I credenti premiati sono quelli che hanno lavorato bene, si sono dati da fare, sono stati fedeli e hanno prodotto. Gli svergognati sono quelli che hanno, i credenti che hanno lavorato male o che non hanno lavorato per niente. Noi siamo nella libertà di fare come vogliamo quando siamo sulla terra. Vogliamo lavorare per il Signore o siamo anche liberi di essere passivi? Non è che il Signore fa cadere la testa ai suoi figliuoli passivi, no, però lui dice: ricordati che ti svergognerò, ricordati che verrà il momento in cui tu dovrai rendere conto della tua indolenza. bisogna fare molta molta attenzione, mentre tutte le persone che non saranno prese saranno condannate, subiranno il suo giudizio senza scampo, desidereranno la morte e la morte fuggirà, perché sarà il giorno della vendetta del nostro Dio. Ma i salvati devono vegliare per non perdere il premio. È probabile che tutti quanti noi abbiamo fatto forse qualcosa di buono nella nostra vita. Vabbè, ne abbiamo sbagliate 99, ma una l'abbiamo fatta buona. Ma dobbiamo fare attenzione, perché quella buona che abbiamo fatto possiamo anche bruciarcela. Spesso io faccio l'esempio, un esempio che forse è portato all'estremo, ma per rendere l'idea. Un uomo che per 90 anni ha fatto sempre il bravo, sempre onesto, non ha mai commesso un'infrazione, eccetera, eccetera. Poi, l'ultimo giorno della sua vita, prima che gli venga un infarto, prende un coltello e ammazza una persona. Quest'uomo deve essere condannato oppure no?
Condannato?
Sì, perché non importa i 99 anni. Importa quella cosa. Chi avrà fallito in un punto sarà colpevole su tutti i punti. Qui dobbiamo fare attenzione che anche quel poco di buono che abbiamo fatto potremo bruciarcelo. Non bisogna distrarsi, non bisogna perdere il premio, e per non perdere il premio dobbiamo tenere da conto, una cosa buona l'abbiamo fatta, ma attenzione, non ci rilassiamo troppo, perché potremmo bruciarci troppo. Apocalisse 3:20 è un altro versetto importante, qualcuno lo lega per
te. Ecco, io sto alla porta e busso, se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui, ed egli con me.
Allora, Gesù è alla porta e bussa, ma per quanto tempo busserà? Busserà per tutta l'eternità? No. Verrà in mente che lui dice, ok, non mi vuoi aprire? E ne va. Proprio l'altra domenica che ero all'eco predicavo di questo. Qualche volta capiterà anche che lo vedremo qui. Dio abbandona? Anche Dio abbandona? Sì, anche Dio abbandona, ma non sarà un abbandono ingiustificato, animalesco, come fanno le persone che abbandonano i loro neonati, magari lo buttano nel cassetto dell'immondizia. Ma Dio abbandona coloro che lo rigettano, coloro che lo rifiutano, coloro che persistono a tenere chiusa la porta. Dio bussa, non lo vuoi far entrare? Guarda che lui non ha bisogno di te, sei tu che hai bisogno di lui. Quindi sbrigati ad aprire la porta, perché può darsi che giunga il momento in cui Dio dice, vabbè, questo non ne vuole sapere, me ne vado. E ti abbandonerà al tuo destino. Abbandonarti al tuo destino sarà la tua condanna, ma l'hai voluto tu, perché tu non hai aperto la porta. Mi fermo un secondo per raccontare un piccolo aneddoto, no? C'era questo Giovanni che abitava in un villaggio che si trovava ai piedi di una montagna, e una mattina tutti si accorgono che c'è un pezzo di montagna, un grande masso che sarà rotolato, non se ne era accorto, che sta proprio sul ciglio dello strapiombo. Allora tutti corrono lì e scoprono che questo grande masso è 50 centimetri oltre il ciglio, poi 50 centimetri cade sulle case, cade sul paese, sarà una catastrofe, sarà un disastro, morirebbero tante persone. Si è fermato, meno male si è fermato a 50 centimetri, tutti vengono presi dal panico, alcuni dicono noi ce ne vogliamo andare, non vogliamo più abitare qui, è troppo pericoloso, questo qui può cadere da un momento all'altro. Giovanni prende la parola e dice, amici, ma non ci allarmiamo troppo, in fondo il masso è così grande che non è che un colpo di vento lo fa rotolare, e insomma sta lì chissà da quanto tempo, non ci abbiamo fatto mai caso, e poi ci sono ancora 50 centimetri, semmai mettiamo dei turni di guardia e vediamo, no? Se si sposta di qualche centimetro allora decidiamo di farsi, ma per adesso non è che rotola da un momento all'altro. Va bene, tutti quanti accettano la sua proposta. Dice, va bene, allora facciamo dei turni di guardia, mettiamo una persona a turno, uno di noi a turno, così vediamo. Se non si sposta, se si sposta di qualche centimetro, cioè qualche centimetro, allora è pericoloso. Per diverso tempo fanno i turni e dopo 3 mesi il masso non si è mosso neanche di un millimetro. Allora, notando che tutto rimaneva fermo, molti conclusero: non c'è pericolo, allora non c'è più pericolo, basta fare sti guardie, tanto quello non si sposta. Giovanni va dal sindaco e dice: è un errore togliere la guardia, perché quello che non è successo in tanto tempo magari succede. Continuiamo le guardie, però questa volta nessuno accoglie la sua proposta. Allora lui si trasferisce. Passarono degli anni e il masso era sempre lì. Però una notte, mentre tutti dormivano, il masso cadde giù. Perché nessuno si era accorto che ogni anno il masso si avvicinava di qualche centimetro. Non l'hanno più controllato. È venuto il momento che il masso è caduto giù. Allora, leggendo la notizia sul giornale, Giovanni disse: per certe cose non bisogna mai stancarsi di vigilare. Dobbiamo essere obiettivi. Noi non ce ne accorgiamo, ma ogni giorno, mese per mese, il momento si avvicina sempre di più. E quando forse siamo a 5 minuti, noi non lo sappiamo, ma fra 5 minuti arriva. Forse un minuto prima, ancora non lo sappiamo, però man mano che passa il tempo noi ci avviciniamo sempre di più, come quel masso. Dio è alle porte, Gesù verrà, tornerà per rapirci. I segni sono molto evidenti e ogni giorno aumentano, e verrà il momento X, il D-Day, in cui Gesù Cristo tornerà. Ci sarà una separazione improvvisa. Due saranno insieme, uno viene preso e l'altro no. Un marito sì, la moglie no. Il padre sì, i figli no. I figli sì, il padre no. Sarà una separazione imprevedibile, ma non ingiusta, non una separazione a caso, perché quelli che saranno presi saranno i veri, gli autentici. E quelli che saranno lasciati vuol dire che non erano veri, non erano autentici. Forse si erano stampati un'etichetta qui di cristiano. La loro vita, i loro frutti, le loro opere non erano consone al messaggio che loro avevano detto, avevano professato di aver accolto. Molti dicono di credere in Gesù Cristo, ma pochi lo seguono veramente. Ricordavo in Calabria proprio domenica scorsa che non basta credere, lo dirò anche domenica prossima, ecco, quando l'altro domenico, quando faremo l'evangelizzazione, sì, domenica prossima. Non basta credere, bisogna prendere la decisione di praticare la sua parola e bisogna perseverare, perché i veri, gli autentici perseverano, non si stancano dopo 2 mesi, dopo 3 mesi. Oggi ci sono persone che dicono di aver abbracciato la fede, ma dura poco, fino alla prossima emozione. Il ritorno del Signore farà una separazione, ma sarà improvviso, veloce, fulmineo, come il ladro nella notte, come il lampo nel cielo che va da levante a ponente, così lungo, eppure se tu non fai attenzione non te ne accorgi neanche che c'è stato, senti soltanto il rumore. Ci sarà un premio per quelli che ubbidiscono al Signore, e ci sarà una vergogna per i credenti che non obbediscono, e saranno lasciati quelli che proprio lo rifiutano, lo rigettano. E resta poco tempo, chissà, forse soltanto 5 minuti, ma questo poco tempo chi non è salvato e vuole salvarsi ne deve approfittare oggi, più presto possibile. Bisogna rendersi, bisogna metterlo veramente bene a fuoco, che il tempo sta finendo, il tempo si sta esaurendo. In conclusione, che cosa diciamo? Beh, diciamo che il Signore sta per tornare, gli indecisi si devono affrettare a convertirsi, a fare questo patto con il Signore, a prendere questo impegno di ascoltarlo, non solo di sentirlo, ma di ascoltarlo e di seguirlo. Bisogna fare un patto. Signore, io faccio un patto con te, da questo momento in poi voglio seguirti. Tu salvami, che io voglio seguirti, quello che dissi io 46 anni fa. I salvati, noi salvati, ci dobbiamo svegliare dal sonno, dall'apatia, dall'indifferenza, dalla passività. Ci dobbiamo svegliare, è tempo che ci svegliamo dal sonno per operare al servizio del Signore con fedeltà, con avvedutezza. E i perduti devono essere avvisati, a noi il compito di avvisarli, perché il tempo di attesa per noi finirà, ma sarà meglio quando arriverà. Per loro finirà, ma sarà peggio. A noi il compito, l'onore e l'onere di avvisarli in tempo. Amen.
Amen. Amen.